Allora, buongiorno. Quando faccio delle lezioni frontali più o meno canoniche, le registro e andranno online sul sito, tanto per cronaca. E approfitto per dare anche qualche informazione ulteriore, visto che stiamo sbloccando qualche piccola situazione. Allora, ho fatto fare a Morlacchi le dispense. Così evitiamo di diventare tubercolosi cercando saggi, saggetti, impicci, imbrogli che francamente non sono. E la spesa è abbastanza contenuta, tra l'altro salviamo la questione delle fotocopie e dei diritti d'autore che mi sembra corretto fare. E sono i saggi di cui vi parlavo, quindi i distretti paradossali, che è un mio saggio, anzi due miei saggi, uno su Dumas, che è questo in formato grande, un altro sulle questioni della variante italiana un po' più sviluppate e particolarmente applicate ai distretti, e poi ci sono un centinaio di pagine di un libro che useremo per lavori in classe, che è questo, tanto per farvi capire di che parliamo, ed è un testo a cura di Renzo Gubert, molto interessante, perché è una delle poche ricerche sui valori con un lasso storico, con una lunga serie storica già consolidata, per cui sono ricerche che vengono fatte ogni 5 anni e parlano delle evoluzioni valoriali sia in Italia che in tutta Europa. Quindi diciamo che per quanto ci riguarda sono un argomento piuttosto interessante. Il testo, come vedete, è molto più impegnativo. Io mi sono mantenuto sui primi 4 capitoli, che sono quelli che credo riusciremo eventualmente a fare lavorando appunto in gruppo, come vi ho detto, e hanno a che fare con la famiglia, il lavoro, l'ambiente e la partecipazione. Mi sembrano 4 temi, insomma, già abbastanza interessanti di per loro. Quindi questo più o meno per quanto riguarda la parte fisica, quindi il mio libro che trovate da Morlacchi perché è suo e queste dispense che trovate da Morlacchi perché è suo, fine dei giochi. Dopodiché, se ci sono altre cose che escono strada facendo, vedremo, perché probabilmente sta per uscire un saggio di Enzensberger che mi piacerebbe fare in classe, che è un attacco a testa bassa della Commissione Europea. E siccome il problema della Commissione Europea è uno dei problemi centrali con i quali ci confrontiamo, da un punto di vista di rapporti europei, problematiche europee, eccetera, eccetera, potrebbe essere opportuno. Dovrebbe essere un saggio molto snello, per cui non ho capito se lo pubblicano o meno, perché da quanto mi risulta sono 17 pagine. Per cui non so se lo metteranno su internet oppure lo stalo, non ho ancora capito bene come andrà gestita la cosa, per cui appena lo scopro poi ve lo dico. Detto questo, domande? Che aria sveglia questa mattina, Elisabetta? Proprio, come dire, una cosa, un tripudio, ciambellerebbe per te, ok, mo dormo, ne parliamo poi. Va bene, dicevo, domande, che quello che abbiamo detto ieri adesso lo riprendiamo e lo trattiamo un po' meglio, però volevo con l'occasione confermarvi una cosa che credo di avervi già detto a lezione più volte, che le cose poi le trovo quando, t'aspettano, in un certo senso. Io mi sto portando sto libro in giro da non so più quanto, perché non avevo granché tempo di guardarlo. Mi sono messo a guardarlo ieri sera e ho trovato un paio di pagine che potevo benissimo leggervi per illustrare quello che avevamo detto nel pomeriggio. Ho detto, vedi, le cose hanno un loro modo di essere. E questo ha a che fare col discorso della cultura soggettiva che facevamo ieri, così credo che sia una buona introduzione. A prescindere dal fatto che ho trovato questa frasetta, che per quanto non la condivida molto, è molto illuminante per certi versi, perché il professor Natoli, o Natoli, che non so di preciso, dovrebbe essere Natoli, dice che l'ambiente umano è linguaggio e comunicazione. Ora, su questo, come vi dicevo ieri, ho qualche forte dubbio e perplessità. Però non che questo significhi che poi non c'è il linguaggio della comunicazione, per cui per quanto riguarda la cosa, il modo di correlarci a questo ambiente, cosa dice Natoli? A ogni istante trascriviamo nel nostro codice tutto ciò che riceviamo dall'esterno, che mi sembra un modo per entrare nell'ottica della cultura soggettiva piuttosto interessante. Ok, quindi è un adattamento perenne tra noi e l'ambiente, il quale ambiente poi si configura come altre persone, ambiente sociale, ambiente fisico, ambiente naturale, insomma ce ne sono a iosa di aspetti dell'ambiente. Quello che conta è che siamo costantemente immersi in questo scambio con l'ambiente. Ok? Quindi in qualche misura la cultura soggettiva è il frutto di questo scambio perenne che noi attuiamo con l'ambiente. Lo scambio cosa implica evidentemente? Che noi influenziamo l'ambiente e l'ambiente ci influenza. che è il concetto di Wechselwirkung di Simmel, se vi ricordate, no? Il famoso discorso dell'azione reciproca. L'azione reciproca è questo, ovvero sia che è costantemente tutto un lungo e complesso divenire, e diciamo meglio siamo dotati noi, più siamo capaci di effettuare questa trascrizione usando questa immagine di Natoli o meno, o comunque insomma più siamo in grado di gestire questo lavoro su di noi, questa modifica costante. Non un caso il testo si chiama L'edificazione di sé, quindi in qualche misura ce la dice piuttosto lunga. Allora, più siamo in grado di fare questo e migliore la nostra cultura soggettiva, in qualche misura probabilmente più siamo noi adatti a quello che dicono costantemente gli antichi da sempre, no? Ovvero sia la vita è riuscita se realizza la propria forma. Questo è uno dei punti interessanti da tenere a mente. Allora, detto questo, quella pagina di cui vi parlavo si riferisce alla complessità di questo gesto, a questa costruzione interiore in qualche modo. E cosa ci dice? Dice: per attingere la nostra piena realizzazione non dobbiamo mai dimenticare che siamo potenze limitate. Direi. Ma noi non solo siamo potenze finite, siamo anche allocati in un gioco di forze più potenti di noi. Una ragione in più per darci una qualche stabilità, per tenere fermo il riferimento di noi a noi stessi nel mutamento, pena la dissoluzione. Questo è il rischio che si corre particolarmente oggi in una società caratterizzata da continue accelerazioni, salti in avanti, strappi che spesso, lungi dal delineare orizzonti di crescita, ci pongono paradossalmente in una condizione di abituale emergenza. Credo che se ci avessi pensato apposta per trovarlo, questo passaggio non l'avrei trovato, ma direi che calza a pennello su quello che dicevamo ieri. È infatti diffusa la percezione di vivere in uno stato di perenne transizione. Abbiamo perso le tracce della nostra provenienza e per la medesima ragione non ci è affatto chiara la direzione verso cui muovere. Un tempo c'erano sistemi potenti di protezione che chiedevano obbedienza ma governavano le vite. Oggi, in uno stato di emergenza costante, siamo ampiamente esposti e per metterci al riparo tendiamo a rifugiarci nella serie, divenendo, paradossalmente, molto più obbedienti rispetto a quando la coazione visibile dell'autorità ci rendeva ribelli. Il neoconformismo di cui parlavo ieri. Oggi, lo ha ben mostrato Foucault, che è un autore sul quale dovreste in qualche modo pascolare, come si dice, il potere è pervasivo, nel contempo non ha più volto. Per essere adeguati all'epoca è allora necessario essere forti come mai c'era stato richiesto d'esserlo. Credo che sia una pagina estremamente interessante, nel senso che mette molto bene a fuoco quello che vi dicevo ieri, ovvero sia il fatto che il rapporto fra cultura soggettiva e stabilità, tra cultura soggettiva e sensazione o percezione di sicurezza ed emergenza, è fondante, nel senso che una delle chiavi di lettura che vengo proponendovi da anni è esattamente questa: il tono generale del tempo è un tono di allarme e di emergenza. Che poi qualcuno lo gestisca meglio, qualcuno lo gestisca peggio, è un altro problema, ma quello che a noi interessa nell'ambito delle dinamiche culturali ampie, macro, come dicevo ieri, è che c'è questa tonalità sulla quale molti poi intervengono in modo strumentale. Pensate solamente alle strategie dei governi, alle strategie dei media, al continuo giocare con gli indicatori di pericolo negli Stati Uniti, rosso, verde, giallo, di sopra, di sotto, allarmi, controallarmi, e tutta una serie di strategie retoriche che trovate nei media. Non so se avete mai, ultimamente ci avete fatto caso, ma quando uno dice una cosa normalmente lancia un allarme. Non è semplicemente uno che dice ho scoperto una cosa, no. La comunità scientifica lancia l'ennesimo allarme e via continuando fomentando questo clima, perché evidentemente questo clima è utile, no? Cosa dice Natoli? Dice esattamente questo: se è vero che il potere è pervasivo, per metterci al riparo tendiamo a rifugiarci nella serie, cioè ripetiamo, rifacciamo le stesse cose, ci adeguiamo. Quando dicevamo ieri, ragioniamo sullo scarto che c'è tra la nostra pretesa di libertà autonoma e quello che poi di fatto osserviamo nei fatti, no? Ecco, nei fatti noi osserviamo che c'è molta più ripetizione che non libera iniziativa. Pensate soltanto al cambiamento della figura dell'imprenditore, che è sticona del tempo, no? L'imprenditore, tutti che guardano questi imprenditori. Vabbè, Che faceva prima l'imprenditore nel momento storico più fertile, più memorabile? Era uno che aveva un'idea, rischiava il suo capitale, se gli andava bene faceva i botti, no? Se gli andava male andava a picco. Questo più o meno è il discorso. Oggi l'imprenditore normalmente non rischia più un accidente di suo, perché tanto ci sono le banche che poi vengono tirate su da noi, quindi la dinamica è che noi rischiamo, cioè noi paghiamo e lui rischia. Però lasciando perdere questo, l'imprenditore normale, quello che comincia oggi a fare cose, cosa fa? Fa il franchising. Il franchising non è rischio, è l'esatto opposto. Perché il franchising vuol dire prendere un'idea che ha avuto successo e riproporla tale e quale. Qual è l'assunto? Che se ha avuto successo lì, avrà successo pure qui. Quindi, come vedete, l'idea del rischio imprenditoriale in qualche misura decresce, tende a nulla. Anche se poi la figura del franchiser è una figura che non ha niente a che fare con quella dell'imprenditore per certi versi, perché tu non hai a disposizione nulla di ciò che fai. Non puoi usare il marchio, non puoi modificarlo, non puoi cambiare la disposizione delle stigliature, non puoi cambiare ciò che vendi, non puoi cambiare niente, sei in pratica un impiegato di una categoria appena più alta. Però come vedete questa dinamica, se la astraiamo dallo specifico, cosa ci dice? Ci dice che questa fiducia nel futuro, questa capacità di farsi carico di rischi, questa capacità di essere creativi, sta cominciando a mancare anche nel campo che dovrebbe essere quello della maggiore azione conosciuta, no? Perché sappiamo che nel nostro tempo l'economia pare che sia sta cosa centrale. Ecco, nell'economia stessa ci sono dei segni di stanchezza formidabili, parte poi tutte le varie distorsioni degli strumenti, delle agenzie, se avete letto che Moody's ci ha declassato ulteriormente, tutta una serie di cose che in qualche misura portano con sé delle conseguenze che non voglio prendere in considerazione perché di prima mattina non è il caso, però insomma, ecco, diciamo che il clima mondiale non è per niente positivo da questo punto di vista, ma quello che fondamentalmente appare è questo, che noi stiamo giocando su quello che si chiama un trade-off, no? Ovvero sia uno scambio. Noi cediamo qualcosa per avere qualcos'altro. Cosa cediamo a questo punto? Cediamo quote di libertà, più o meno coscientemente, più o meno forzati, perché appunto, ripeto, non è che qualcuno vi obbliga a comprare un franchising, però l'acquisto del franchising è un cedere una quota di libertà imprenditoriale, per certi versi. Non so se mi seguite. Su, qualcuno abbia il coraggio di dire che non ha capito. Avanti, tanto le facce se vede che sono quelle. Chi è che si fa carico di questa cosa? Ma famo finto.
Sul franchising ci sarà sempre comunque un imprenditore che lancia il prodotto, decide di aprire questa catena e poi proporrà questo modello vincente ad altre persone.
Esatto, ma è uno su 250, è uno su 300, uno su 400. Chiaro che, ripeto, cerchiamo di tenere presente questa cosa, ragazzi. Io ragiono in termini et e lo sapete da anni. È ovvio che non sono affermazioni apodittiche, è chiaro che c'è il caso, no? Il caso che conferma la regola in certi casi. Però quello che noi vediamo è una tendenza, no? Quello che chiamano gli americani un trend. Il trend è a cercare di limitare i danni, a fare cose che sono già state fatte, perché voglio dire, nel momento in cui tu c'hai un franchising che è, non so, H&M ce n'è uno, mi pare che si chiami, quando tu ne apri un altro che è Marachella, o come diavolo si chiama quell'altro, Sciamannata, insomma ce ne sono 2 miliardi di questi, no? Non è che stai facendo sto gesto particolarmente creativo. Voglio dire, se tu fai una nuova linea stilistica che si rivolge allo stesso mercato di quell'altro, che ha le stesse caratteristiche ma qualche trucco nell'organizzazione per cui riesce a spendere meno, sì, stai rischiando, ma stai rischiando, come dire, limitatamente, no? Non si vedono grandi novità nel panorama degli ultimi anni, cioè i mercati che funzionano sono quelli. Su quei mercati c'è qualcuno che ogni tanto fa delle cose del tutto innovative, come può essere stato Steve Jobs, che è uno dei miei esempi classici. Sapete chi è Steve Jobs? Immagino, lei sì, perché l'ha anche foraggiato, ma insomma nella gran parte dei casi è il fondatore nonché riformatore di Apple, che quando ha fatto l'iPad ha fatto un gesto che effettivamente ha sparigliato parecchio, perché io continuo a non vederne granché la necessità, tant'è vero che mi sono liberato del mio, però comunque è un oggetto che era nuovo in qualche misura, no? Anche se in qualche misura anch'esso era una combinazione di uno piccolo, uno grande, una via di mezzo, eccetera eccetera, però lì c'era effettivamente una certa inquietudine anche negli analisti che si chiedevano se lo comprerà qualcuno, dopodiché c'erano le file per, non so, tutta la notte precedente all'apertura dei negozi, hanno capito che era stata una buona idea. Ecco, quindi parte qualcuno, però ecco, sono casi che possiamo menzionare uno per uno, c'è questo, c'è quello, quell'altro, ma nella grandissima parte dei casi invece ci troviamo su una gestione estremamente attenta in qualche modo, no? Quindi evidentemente anche lì la necessità dello scambio è forte. Cosa vi dicevo prima? Che dobbiamo cominciare a guardare la società con il famoso sguardo sociologico di Simmel, cioè nelle cose che accadono ci sono delle dimensioni sociologiche importanti che vanno in qualche modo tirate fuori, no? Astratte, vanno messe in luce. Allora, perché vi dicevo che il franchising è un buon indicatore? Perché il franchising indica questo, ovvero sia indica che pur non essendoci una coazione, cioè non è che qualcuno t'obbliga al franchising, no? Però lasciato libero a se stesso, l'uomo di oggi cosa fa? Tende a rinunciare a una quota della sua autonomia per fare qualcosa di più stabile, di più tranquillo, di meno rischioso. So se è chiaro. Laddove prima si tentava di trovare dei fondi per lanciare delle imprese che potevano essere positive o negative, ma che comunque erano affascinanti, avevano una carica, un tono emozionale molto maggiore, oggi si tende a fare cose che sì, sono quelle, sono il 150esimo che lo fa, ma campo uguale, e quindi va bene, non vedo perché rischiare. Il che cosa significa per altri versi? Che noi abbiamo appunto quello che, come diceva Anatoli, è importante, ovvero sia una sensazione di instabilità sempre più marcata. Allora è chiaro che su una sensazione di instabilità sempre più marcata non vai ad aggiungere un ulteriore elemento di instabilità, perché a un certo punto schiatti. No, noi abbiamo delle esigenze di stabilità. E queste esigenze di stabilità ci derivano da quella che definivamo ieri come la condizione umana, no? Beck, che è uno degli autori con i quali di nuovo dovreste venire alle mani spesso e volentieri, l'ultimo libro che ha scritto si chiama non a caso Condizione Umana, proprio dopo la società del rischio che ha dato in qualche misura il tono all'intero dibattito per 20 anni, ne ha pubblicato uno nuovo che si chiama Condizione Umana e ha di nuovo a che fare col rischio. Quindi è chiaro che il problema della condizione umana, che poi lo si tematizzi o meno, mi interessa il giusto, perché tenetelo presente, non è che noi tutti, anzi spesso e volentieri diciamo, non è che la maggior parte di noi abbia presenti delle tematiche di questo genere, no, non ne è consapevole, però le sconta lo stesso. Ecco perché il male del tempo è la depressione e non è più il cancro. Nel XXI secolo il male è la angst, l'angoscia esistenziale, che non è detto che abbia un perché, cioè chi è depresso di solito non è che sa perché è depresso e basta. Chi ha un motivo per essere depresso è anche fortunato per certi versi, ma gli altri no, perché gli altri sono solo, come dire, vittime di questo spirito del tempo, che è uno spirito del tempo che ti fiacca l'anima. E quindi questo discorso della angst è un discorso che ha a che fare con la cultura soggettiva, radicalmente. Ha a che fare con una presa d'atto della nostra fragilità. Come vi dicevo ieri, noi ci rifugiamo dietro una serie di immagini di noi che sono rassicuranti, no? Siamo razionali, siamo presenti a noi stessi, operiamo in modo razionale e logico, tutta una serie di affermazioni su di noi che, se siamo un minimo onesti, sappiamo perfettamente non essere vere, non sempre perlomeno, ripeto, facciamo, no? Perché noi sappiamo con Pareto, per esempio, che a un'osservazione oggettiva il 90% delle azioni non è logico. Noi sappiamo benissimo quando agiamo, quando facciamo le nostre scelte, che siano queste relazionali, economiche, di studio, quello che volete, che nella gran parte dei casi seguiamo altri motivi che non i motivi logici e razionali. Sappiamo benissimo che siamo spinti da qualcos'altro. No? Sappiamo benissimo che non siamo sempre presenti a noi stessi e non solo quando andiamo a dormire, però comunque vi ripeto, lo stesso sonno, che sembra una cosa tanto normale, se la si considera con un minimo d'attenzione diventa veramente un abisso, perché quest'io che pretende di essere al comando delle cose, in grado di controllare, dove va? Che fine fa? Il sonno è un interrogativo sul quale ci sono intere classi di scienziati e filosofi che si interrogano da millenni e non riusciamo a venire a capo, non sappiamo perché serve, non sappiamo che succede quando dormiamo. Ci sono tutta una serie, non so se avete letto un libro che si chiama La clinica del sonno di Jonathan Coe, se vi capita leggetelo, è una meraviglia proprio da questo punto di vista, e ha a che fare con quelli che fanno le cavie, no? Saprete che c'è gente che va a dormire in queste cliniche con tutta una serie di elettrodi addosso e in modo da poter studiare l'attività fisica e cerebrale, cercare di capire che succede. Non siamo andati da nessuna parte fino ad ora. Però il punto centrale è questo: ad una constatazione semplice, senza voler fare discorsi di una particolare profondità, quello a cui noi assistiamo è uno scioglimento dell'io, una scomparsa dell'io, di questo io che quando è sveglio pretende di essere la pietra fondante della nostra esistenza. Eppure l'io scompare, non si sa. E quando ti svegli, come diceva Galimberti tempo addietro a Bastia Umbra, non è immediato, o perlomeno nella maggior parte dei casi non è immediato il ritorno dell'io. Tutti noi, chi più chi meno, abbiamo delle piccole ritualità mattutine che servono a, no, ricordarsi dove siamo, chi siamo, che dobbiamo fare. Non so se avete presente, immagino di sì. Ecco, io sta cosa la riporto più per sentito dire, perché io purtroppo, come dice mia moglie, sono insopportabile, e come mi sveglio, allora che facciamo? Se parte. Però in linea di massima so che nella gran parte dei casi non accade, no? E comunque anch'io comunque ho una serie di cose che faccio la mattina: sveglio, si fa questo, questo, quell'altro, poi ok, ci sono. Però ecco, il ci sono vuol dire che questo famoso io sul quale noi investiamo tanto e riteniamo che sia così, no, solido, non lo è per niente, perché ha bisogno di tutta una serie di passaggi, tutta una serie di dinamiche mentali, tutta una serie di riattualizzazioni di volta in volta. Per cui il sospetto che non sia solamente lui, ma ci sia qualcos'altro, dovremmo in qualche misura cominciare a prenderlo in considerazione. Tenete presente che le filosofie orientali, sta cosa la dicono da secoli. Noi nella nostra filosofia, nel nostro pensiero, abbiamo avuto casi illuminati, oserei dire. So, per esempio Nietzsche. Nietzsche parla del piccolo io e del grande io, che in qualche misura sono appunto l'io e il sé della psicologia più avvertita, sono tutta una serie di discorsi che fanno anche gli indiani e i cinesi, insomma tutta una serie di ragionamenti che vertono su questa cosa, sull'attenzione. Cioè, teniamolo presente, l'io, per carità, anche qui non è che vorremmo perdercelo, perché poi dopo non so chi saremmo, però limitare in qualche misura le sue pretese è importante. Perché? Perché sono pretese che generano delle aspettative non sostenibili. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui l'io afferma di essere la pietra di volta della tua esistenza, di essere pienamente consapevole, di essere pienamente in controllo di ciò che ti accade e delle tue dinamiche di vita, tu ti aspetti una serie di cose che poi nella prassi sono regolarmente smentite. Perché le cose non vanno come dovrebbero, perché tu non sei all'altezza di quello che ti eri raccontato, perché ti comporti in modi che non riesci a interpretare, per una serie infinita di ragioni. Noi non siamo all'altezza di queste pretese, perché sono pretese inumane, perché noi non siamo interamente razionali. Non so se vi ricordate le slide che abbiamo visto sulla neuroscienza, eccetera eccetera, non so se eventualmente servirà a rivederle. Però tenete presente questo, che anche, e qui bisogna sottolineare anche ripetutamente, anche la scienza è arrivata a queste conclusioni. Anche quel pensiero che avrebbe dovuto in qualche misura svilupparsi e crescere sulla base della pretesa razionale di Cartesio, a un certo punto ha dovuto dire: guarda Cartesio, mi spiace, ma hai toppato, non è vero. Il nostro pensiero è fatto costantemente, continuamente, contemporaneamente, come diceva un mio amico, di ragione, emozioni ed istinto, in equilibrio. A volte sei più equilibrato verso la ragione, a volte sei più equilibrato verso l'emozione, a volte sei più equilibrato o squilibrato, se vogliamo continuare con lo stigma che verte su questo discorso, verso l'istinto. Però di fatto non siamo mai interamente razionali, né potremmo esserlo, proprio per come siamo costruiti, per come funziona il nostro cervello, per tutta una serie di cose. Allora è chiaro che nel momento in cui pretendiamo di essere totalmente razionali, stiamo facendo un'affermazione insostenibile, dalla quale per cui ci sono delle conseguenze, però, che vuol dire che nel momento in cui ci accorgiamo di non essere stati razionali, ci sentiamo in colpa, ci sentiamo non all'altezza, la nostra autostima ne risente, eccetera eccetera eccetera. Ma come fai a non essere all'altezza di un qualcosa che non è fattibile? Non so se questa cosa è chiara. A livello di autorappresentazione culturale, l'uomo occidentale si connota perché pensa. Cartesio, cogito, ergo, sum, che vuol dire: sono umano perché sono in grado di pensare razionalmente. Chiaro? Allora, vedete che nell'andare avanti dei secoli, e già questa è la sistemazione comunque di una impostazione culturale che era già precedente, ma nell'andare avanti dei secoli e soprattutto nell'arrivare a noi, questa pretesa di razionalità è diventata sempre più estrema. Quindi, dopo l'evoluzionismo, dopo l'utilitarismo, dopo l'economicismo, la nostra rappresentazione dell'uomo, che questa sia o meno consapevole, teniamolo presente perché è comunque un dato di cultura che incombe su di noi, è che noi dovremmo essere costantemente economici. Diciamo che uno dei danni della cultura corrente è stata la sovrapposizione dell'homo economicus all'uomo normale. Ma l'homo economicus, quando è stato concepito, era notoriamente una semplificazione. No? All'inizio l'economista ti diceva: se l'uomo fosse interamente economico farebbe queste cose. Ovviamente postulando che poi di fatto l'uomo non era interamente economico, quindi erano dei ragionamenti che dovevano essere calibrati. Ma strada facendo, questo slittamento ha portato a ragionare dell'uomo come se fosse economico. Per cui noi, la nostra visione dell'uomo è quella di uno che si comporta regolarmente per ottenere il massimo possibile di guadagno economico, che è egoista fino alla fine, che è tendenzialmente e costantemente in concorrenza con tutti gli altri per accaparrarsi il più possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le conseguenze pratiche. E nel momento in cui io mi comporto in modo non coerente con questa immagine, che non è umana, perché c'è qualcuno così, ma non tutti, ringraziando Dio, e buona parte no, e quando io non sono all'altezza di questa immagine, secondo la famosa logica del letto di Proust, non penso che sia sbagliata l'immagine, penso che sia sbagliato io. Quindi non riesco con qualche misura a accettare di aver passato un pomeriggio perdendo tempo guardando il cielo perché mi piaceva, non capisco perché potrei andare passeggiando o frequentare qualcuno semplicemente per il piacere di frequentarlo, non riesco più a fare cose umane. Questo è il problema. Dovrei farne soltanto di economiche, le cose economiche, come cominciamo immagino a vedere, sul fondamento del bel vivere non funzionano. Quindi questo innesca tutta una serie di, come dire, di processi più o meno consapevoli per i quali noi ci sviliamo, ci deprimiamo, non ci sentiamo in grado di, abbiamo costantemente bisogno di conferme da qualcun altro. Non so se vi ricordate, ma i miei famosi scritti erano un'illustrazione perfetta di questo fenomeno. No? 10-15 minuti di capacità di, come dire, di concentrazione su se stessi, dopodiché il panico e cominciamo a guardarci intorno a cercare qualcuno che ci dica cose, anche se poi sono sbagliate, anche se quello non ha nessun titolo. Ma il problema qual era? Che ci sentivamo talmente incapaci da ritenere che tutti gli altri fossero migliori di noi. Andatela a leggere la dinamica. Non so se mi spiego. Ve li ricordate i miei scritti? Penso di sì. Ok. Il problema era esattamente questo. È un problema di, come dire, di un rapporto con se stessi che è sempre più difficile. Noi per fare cose abbiamo bisogno di esperti. Non ci riteniamo mai all'altezza di poterle fare noi. E questa cosa è massacrante nella vita normale, perché noi abbiamo rimosso, cioè noi oggi come oggi abbiamo un tipo di sapere che funziona per specializzazioni e sotto non c'è niente. Noi passiamo dall'ignoranza alla specializzazione, ma non c'è un sapere intermedio nel quale siamo tutti più o meno portati e che dà a tutti noi titolo a fare o dire qualcosa. Se voi vedete i talk show o vedete i serial televisivi, no? Che succede? Che qualcuno avrebbe una buona idea, dice: guardi che potremmo fare così, la prima cosa che si dice: lei chi è? Che fa? Che titolo ha a parlare? Ma che cazzo stai a dire? Ma che, parliamo di progetti nucleari o parliamo di una cosa che potrebbe fare chiunque? Noi questa distinzione tra ciò che potremmo fare tutti e ciò che dovrebbero fare gli specialisti l'abbiamo persa completamente di vista. Allora chiamiamo gli specialisti per qualunque cazzata. Ma non solo, c'è un altro aspetto della questione che andrebbe preso in considerazione, che anche lo specialista, di fatto, è ignorante come una capra. Pensateci. Lo specialista è specialista di una cosa, due. Ma noi quando viviamo ne dobbiamo applicare una miriade di cose. Cioè il sapere di vita, il sapere per poter intervenire in casa, per poter fare una scelta, per leggere un libro, qualunque cosa, è molto più complesso di qualunque specializzazione. Allora, se io sussumo il valore dell'individuo alla sua specializzazione, per quanto questa specializzazione possa essere frequentemente applicata, resteranno regolarmente una miriade di casi in cui anche lo specializzato non saprà cosa fare, dovrà cercare un altro specializzato. so se mettete a fuoco la questione. Quindi di fatto un sapere così costruito, e qui dovreste ricordare Morin che mi sono portato dietro, è un sapere che genera ignoranza, soprattutto per quello che ha a che fare con la vita, perché noi abbiamo fatto un'altra operazione molto interessante nel frattempo, che è quella che si sa per lavorare. Il problema è che non è vero, si sa per vivere, perché come dicevamo ieri, il discorso del mettersi in rapporto col mondo, noi lo facciamo 24 ore su 24, sempre, da quando nasciamo a quando moriamo. Quindi a noi il sapere serve per generare senso, per creare ordine, per essere in grado di affrontare le diverse contingenze, per tutta una serie di ragioni che sono fondanti per la vita del singolo e non hanno niente a che fare col lavoro. Il lavoro è una parte delle nostre attività, non è tutto. Quindi la mia idea che io studio per lavorare già di per sé genera ignoranza, perché io poi nella vita normale, quando non lavoro, sono un perfetto idiota. Sono incapace di agire, sono incapace di prendere una qualunque misura per quanto stupida. Io mi ricordo, arrivai qui, mi dettero una lampada da tavolo che doveva essere, credo, degli anni 50, non ricordo male il modello, che non si accendeva, manca a dirlo. Allora ho cambiato la lampadina e già i miei colleghi mi guardavano come, dicendo, di questo cambia le lampadine. Quando ho smontato l'interruttore c'è stata l'apoteosi. Ma che fai? Io, come che faccio? Riparo sta cazzo di lampada, mi ha dato un pezzo da museo, ma facciamo in modo che almeno funzioni. Ma devi chiamare la cosa, gli speciali tecnici del. Ma che siete idioti? Per mettere a posto un interruttore, li chiamerò se succede qualcosa di riparabile ai quadri, non so metterci le mani. Però l'idea è quella, capite? L'idea è che tu c'hai sta cosa, pronto, chiami l'elettricista, l'idraulico, il meccanico, l'elettrauto, chiunque, ma tu non sei in grado di farlo. E questo è assurdo. Capite? Perché da qui poi dove scivoli? In altre dinamiche per cui non sei in grado, no? Per cui incontri chi? Il famoso personal shopper. Credo che ne avessimo parlato a lezione, no? Personal shopper è quello che fa la spesa al posto tuo perché tu non sei capace. Ma questa incapacità, ragazzi, è la stessa di prima. Cioè, seguitele le cose. Dall'inizio del discorso per cui tu costantemente non sei capace a fare tranne ciò che, no? Allora tu sei specializzato in stampanti laser? Quando ti si dovesse rompere una stampante laser, fortunatamente ci sapresti mettere le mani. Ma in tutto il resto dei casi sei un idiota. Ok? E quindi tu piano piano cosa fai? Interiorizzi questo tuo non essere all'altezza, che diventa la regola. Per cui qualunque cosa accada, anche la più stupida, sei perduto. Ok? Mi diceva ieri uno dei responsabili della nettezza urbana di Narni, dice, ci hanno chiamato per togliere i cocci di una bottiglia dal parco. Ora, per carità, puoi tagliarti, è vero. Però, come dire, a me verrebbe la prima cosa che mi viene in mente, più un giornale, raccatti i cocci, butto. Non vado a telefonare a qualcuno perché venga a prendere i cocci, non so se mi spiego. È un problema di costante deresponsabilizzazione, costante alienazione, costante espropriazione di capacità, capite? Che poi è il problema col quale facciamo regolarmente a cazzotti dopo, perché per esempio con la protezione civile il problema è, ci sarebbero molte cose che può fare il cittadino, non sta entità magica che gira, il cittadino potrebbe fare, certo potrebbe farle, ma tu dovresti spiegargli perché, dovresti fare tutto un ragionamento culturale a monte per dirgli che lui è in grado di farle, dopo che so 100 anni che gli dici no, tu non ti muovere che vengono gli specialisti. Se tu mi hai rotto le palle per 100 anni che devono gli specialisti, poi non puoi dirmi ok, mo fai tu, perché quello dice io, mi spiace, non sono capace, non mi riguarda, no? Avete presente su tutta una serie di espressioni che la dicono lunga, non mi compete, non mi riguarda, tutta una serie di cose che dice a chi compete, santi Dio, no? Dov'è quello a cui compete sta cosa? E il problema poi diventa che quando c'è qualcosa che non si capisce a chi competa, va a farsi fottere, come l'ambiente per esempio. Di chi è l'ambiente? Boh, mistero. Come diceva Luhmann, ci penseranno questi, ci penseranno quelli, ci penseranno quegli altri, ci pensano tutti, ma di fatto poi non ci pensa nessuno. Quindi, come vedete, le pratiche sono abbastanza anche interessanti da analizzare da questo punto di vista. Però, quindi, il punto sta lì, nel fatto che noi siamo stati espropriati di una capacità di agire. Quindi siamo stati espropriati di attività soggettiva. Noi in quanto soggetti ci sentiamo sempre meno in grado di fare cose, e questo si vede quando facciamo i lavori in classe, si vede quando si tratta di studiare in qualche modo le prospettive future, si vede da una serie di richieste securizzanti, si vede da tante cose, non solo per voi in generale, voglio dire, no? E il problema dov'è, come vi dicevo, che se è vero che l'attività soggettiva, quindi la capacità soggettiva di fare senso, è un'arma, perlomeno uno strumento di grande utilità per resistere alle pulsioni dell'angoscia, della depressione, della mancanza di senso, il momento in cui tu vieni espropriato sei sua vittima. Capite? Quindi non è strano che una cultura nella quale la cultura soggettiva è costantemente rintuzzata, sminuzzata, evacuata, sia una cultura che ha paura, perché la cultura soggettiva da questo punto di vista è una forte assicurazione contro quel tipo di paura, che è una paura sfuggente, una paura non formulata, una paura non chiara, ma che è lì, che tu la senti. Capito? Quella paura per la quale non vai da qualche parte, come conosco tanta gente, perché non sai dove parcheggiare, non prendi più la macchina perché se buchi non sai come fare, non prendi più la macchina perché c'è gente che va in giro con i cric e potrebbe farti un danno, e piano piano te chiudi, evidentemente, no? Vieni espropriato dello spazio pubblico, vieni espropriato del diritto di andare dove te pare, insomma ci sono tutta una serie di limitazioni più o meno evidenti che generano un ambiente ansiogeno in ultima analisi. E uno dei, appunto, come dicevamo, uno dei livelli di ragionamento, di intervento, di riflessione sta esattamente qui. È parte colpa nostra, colpa tra virgolette, comunque diciamo conseguenza di un nostro stato di cose, di una nostra attitudine e atteggiamento mentali che sono stati provocati per certi versi dalla cultura, la quale cultura non l'ha fatto apposta. Vorrei che questo fosse chiaro, cioè non è che da qualche parte, in qualche momento qualcuno ha detto mo facciamo queste impostazioni culturali così arriviamo a un momento in cui sono tutti completamente rimbambiti e possiamo farne quello che vogliamo. Sono state scelte fatte su una serie di assunti forti che dovevano portare altrove, no? Non so se vi ricordate, se avete fatto, avete studiato Beck, cosa ci dice Beck? Che paradossalmente oggi l'aumento di sapere genera incertezza. E questa è una dinamica esattamente opposta a quella che era stata immaginata dall'illuminismo. Se vi ricordate, Durkheim cosa diceva? Verrà il momento in cui potremo tenere il mondo in mano e non vi sarà più alcun mistero. Cioè noi abbiamo interpretato per secoli il mistero come mancanza di informazione e quindi come qualcosa che avremmo svelato. Manca a dirlo, i termini tornano. E ora ci stiamo accorgendo che questo non è vero. La stessa scienza si accorge che questo non è vero. Vi ricordate la teoria del caos, vi ricordate i principi della termodinamica, la relatività di Einstein, ne parliamo a giudicare dalle espressioni, comunque diciamo che in linea di massima la stessa scienza oggi non è più in grado di assicurare quella certezza sulla quale aveva costruito la sua fortuna ed è il motivo per il quale l'aumento del sapere oggi genera incertezza, perché se prima ti affidavi, uno, perché credevi nello scienziato, prendiamo il chirurgo che è il caso più normale, no? Dovevi operarti, andavi dal chirurgo, convinto che il chirurgo sapesse il fatto suo, ti operavi e andavi a casa. Nella gran parte dei casi andava bene. Oggi che fai? Ti informi su internet. E quindi scopri che il chirurgo, per carità, è bravissimo, però potrebbe capitare questo, 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 quest'altro. Ci potrebbero essere complicazioni prima, complicazioni dopo, potresti essere allergico a qualcosa di cui non sei al corrente, potresti avere una tale miriade di impicci che sei molto più preoccupato di prima. Paradossalmente. Ne sai di più, ma questo sapere non ti tranquillizza. Perché è tutto condizionale, è tutto ipotetico, è lì e tu non sai in che misura ti riguardi. Pensate ai bugiardini, se tu leggi il bugiardino di una medicina di solito non la prendi più, perché c'è scritto che potresti morire, potresti diventare cieco, ti potrebbero cascare tutti i capelli, potresti avere episodi di dislessia, qualsiasi cosa, no? Perché? Perché quelli per un motivo legale si coprono contro tutte le potenziali tutta la potenziale casistica di ciò che potrebbe accadere, però tu che ne sai se non rientri in quella casistica lì? Quindi tutta questa informazione a te te crea soltanto un patema ulteriore, ovviamente. Quindi vedete che queste pietre focali della nostra cultura ci si stanno sgretolando fra le mani, ma hanno fatto bei danni nel frattempo. E derivano questi danni in linea di massima, in larga misura, da quella che è una delle tesi fondanti, sia del mio, diciamo dell'opera di Dumont, tanto per non accaparrarmi dei pregi che non ho. Ovvero sia il fatto che, di fatto, dopo l'avvento della famosa configurazione individualista moderna, di cui forse vi ricorderete, questa non ha investito e iniziato a gestire la totalità della vita sociale, ma si è limitata di fatto ad alcune piccole aree, lasciando che la cultura precedente continuasse a fungere da regola per gli altri rapporti. Cioè, quando è arrivata la configurazione moderna, dice Dumont, si è affermata fondamentalmente nell'economia, in parte nella politica, ma tutto ciò che era vita quotidiana è rimasto gestito dalle vecchie categorie, quelle della società tradizionale precedente, della cultura olista, che ieri avete menzionato in un certo modo. Quindi la sua spiegazione delle dinamiche contemporanee qual è? Che questa presenza della configurazione individualista moderna si è andata lentamente sempre più affermando. Quindi prima era economia, poi è diventata politica, poi la politica è stata asservita all'economia, come vediamo in modo piuttosto evidente, poi, con l'economicismo di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, queste categorie di pensiero hanno cominciato a diventare un modo per riflettere, per interpretare tutta la società, no? E quindi sembra di stare al liceo, devo dire. Allora, dicevo, tutta la società, e quindi che cosa ne deriva? Ne deriva tutta una serie di luoghi comuni che usiamo tutti correntemente, no? L'azienda Italia. Perché? No? Cambiamenti surrettizi. USL, ASL. ASL, azienda sanitaria locale. Perché? Non so se vi siete mai chiesti sta cosa. Ma dov'è la pretesa del guadagno da queste istituzioni che sono di servizio? Perché dovrebbero guadagnare? Non lo hanno mai fatto, mai successo. Quelli dovrebbero dare un servizio che serve a fare certe cose. Stop, ma dove sta scritto che debbano guadagnare nel farlo? Mistero. E questo è il segno dell'economicismo, no? Che tutta una serie di valori, tutta una serie di servizi che teoricamente dovrebbero essere a disposizione di ognuno perché fanno parte della sua dotazione di diritti personali, diventano sottomessi a delle ipoteche commerciali, no? Il problema di Trenitalia, tanto per dirne una, Trenitalia SPA, privata, vabbè. Allora perché il privato dovrebbe dare il servizio a tutti? Infatti non lo dà praticamente a nessuno ormai, se andiamo a vedere un attimo il trattamento dei pendolari, tutta una serie di stazioni dismesse, tutta una serie di cose. Perché? Perché non è economico dare il servizio a quelli che abitano su un cocuzzolo e su 12. Non sarà economico, ma quei 12 non sono mica cittadini di serie B. Quelli hanno diritto a Piartreno come tutti gli altri. Stesso ragionamento per la farmacologia. Perché la ricerca farmaceutica deve essere lasciata al privato? Mistero. Ma il privato la fa come dovrebbe essere fatta, ovvero sia tutti noi dovremmo avere diritto allo stesso tipo di ricerca che ci salvi. Ma se tu sei sfigato e c'è una malattia di quelle che hanno in pochi, non te curi. Perché chi la fa la ricerca per una malattia che hanno 5 persone al mondo? E queste 5 persone che sono i figli di chi? Di un Dio minore? C'è tutta una serie di problematiche, come immagino vi ricorderete, sull'economicismo, che sono problematiche serie, perché intaccano veramente la sfera dei diritti. E che noi stiamo lasciando andare come se fosse normale, perché, beh, d'altronde, business is business, come si diceva ieri. Poi mica pretende che quelli facciano una linea ferroviaria soltanto per quel paese lì. Perché no? Perché non posso? Parliamone. Perché quel paese lì è svizzero? No, fa in città con noi, siamo tutti uguali, no? Quindi non riesco a capire perché alcuni sì, alcuni no. Certo, è chiaro, guadagnano meno, ma non sta scritto che quello che fa i trasporti, che sono un diritto, debba guadagnare? Mistero. Cioè, è questa imposizione al mondo di essere produttivo che non ha senso in tanti casi. Funziona bene per certe cose, per carità, pare, anche se non mi sembra che l'economia mondiale stia facendo tutte faville, per cui diciamo tutti quanti, che bella idea. Però, ad ogni modo, lasciando perdere questo, per certi altri argomenti sarebbe opportuno ragionarne. Casualmente ci sono stati referendum a giugno sull'acqua, e l'acqua, che è uno dei simboli più formidabili che abbiamo, ancora ci siamo svegliati, no, l'acqua famo in modo che non sia sottomessa al privato, perché dovrebbe essere sottomessa al privato? Quali sono i ragionamenti per i quali conviene, vista la figura che sta facendo il privato, a parte tutto, insomma, seppure potevi avere dei dubbi prima, oggi c'è delle certezze, ma comunque, lasciando perdere questo, come vi dicevo, che è successo? Questo. Quindi questo slittamento perenne, questo economicismo cos'è? È la configurazione individualista moderna che ha cominciato a interessare anche le sfere di vita dove invece ancora vigevano le vecchie idee culturali, quelle tradizionali, quelle qualitative, quelle per le quali i rapporti hanno un certo loro spessore, quelle per cui c'è una forma di solidarietà, quella per cui esistono una serie di valori che non sono disponibili, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però avviene, come dice Dumas, in modo clandestino. Cioè non c'è un riconoscimento da parte della configurazione individualista all'utilità del contributo della cultura olista. Anzi, c'è un attacco costante alla cultura olista per denunciarne tutti quanti i difetti, i problemi, la vecchiaia, il fatto di essere superata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che da una parte, nella prassi, certi modelli di comportamento permangono perché sono parte della cultura implicita, perché vengono trasmessi da secoli, perché fanno parte dell'ambiente culturale, però vengono ripetutamente svalorizzati, svalutati, e pian piano non vengono più trasmessi, perché non sono umani, sono parte di un altro discorso culturale. Allora, finché questi due discorsi culturali convivono, noi viviamo piuttosto bene. Quando non convivono più e ne resta solo uno, cominciamo a vivere male, perché quell'uno, che è la configurazione individualista, non è in grado di assicurare una convivenza civile. Questo è il problema. Infatti, cosa vediamo noi? Vediamo che lo spread fra coloro che hanno di più e coloro che hanno di meno si allarga costantemente. Vediamo un'assoluta incapacità di ragionare in termini di solidarietà, di redistribuzione, di equità distributiva. Non c'è più niente di questo, ma perché dovrebbe esserci? Questa è la domanda. In nome di cosa sarebbe opportuno essere equi nella redistribuzione? In nome di un valore di solidarietà che è stato bombardato da 80 anni a sta parte. Capite? Chi è che è solidale oggi? Giusto uno che c'ha una famiglia particolare, uno che c'ha delle idee, qualcuno che gli viene in mente per conto suo, ma nella visione generale delle cose il discorso dominante è: pensa ai fatti tuoi, bada ai cazzi tuoi, non dai una lira in tasse, stai attento bene a trovare tutti i modi per evitare di dare soldi ad altri, evita di fare l'elemosina a chiunque. Tutto questo è il discorso corrente. Te li sei guadagnati e sono tuoi, hai diritto di tenetta, li devono tornare come servizi, la Lega, la Padania, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il tono. Allora perché ti aspetti che uno Stato dovrebbe fare altro? Se il tono culturale è questo, c'hai quello che te meriti, c'hai quello che te sei andato cercando da tempo. Se sei tra i fortunati che guadagnano, ti ha detto bene, se sei negli altri. Non c'è niente come un pasto gratis, come dicono gli inglesi, no? Gli americani. Non vedo perché dovresti venire a chiedere a me i soldi, se non sei capace di guadagnare, li schiatta. È quella l'idea generale del famoso welfare americano, no? Funziona più o meno così. Ma ha una sua pertinenza, ha una sua storia culturale, ha una sua logica. La solidarietà non è un concetto diffuso. Noi troviamo il valore della solidarietà in posti dove non ce l'aspetteremmo, perché chi è che fa più solidarietà oggi in assoluto? Gli islamici, i musulmani, che hanno proprio per regola che devono dare un tot del loro guadagno in beneficenza ogni momento. E poi queste reti vengono anche sfruttate, ma non solo, sono delle reti formidabili, le reti del credito, no, del credito musulmano e del credito islamico. Quella è una cultura dove non te aspetteresti, ma in altre culture la solidarietà non c'è, proprio non è contemplata, perché quella cultura non ne dà un, come dire, uno spazio di pensiero. Prendete la cultura indiana tradizionale. Cosa dice la cultura indiana tradizionale? Che tu ti reincarni a seconda di quello che hai fatto nella vita precedente. Allora, se tu ti sei reincarnato lebbroso, è perché eri una carogna prima. Non so se. Quindi perché dovrei curarti e darti la mano? Non c'è nessun motivo. Tu stai scontando i peccati precedenti. Quindi capite che il concetto di solidarietà qui non c'è. Se è vero che ciò che hai è frutto del tuo karma, quindi te lo sei andato cercando, te lo tieni. A volta dopo te dirà meglio. Adesso soffri, la vita prossima sarai uno che sta meglio. Quindi non posso essere solidale. Non so se mi spiego. Allo stesso modo negli Stati Uniti difficilmente posso essere solidale, perché per via del calvinismo, no? La predestinazione. Chi è povero è perché è stato condannato da Dio. Quindi se è stato condannato da Dio, perché io dovrei contravvenire il desiderio divino e aiutarlo? Quello tanto va all'inferno. È sprecato. So se vedete come le cose cambiano. Quindi non è che sono cattivi, hanno un altro modo di pensare, sono un'altra cultura, sono un'altra sezione finita. E volergli imporre delle cose non sta. Noi non saremmo così, però. La nostra cultura ha altre basi, la nostra cultura è solidale. Tant'è vero che quando andiamo a parlare di welfare, andiamo a parlare di capitalismo, che succede? Cominciamo a appiccicarci tutti a degli aggettivi. Al capitalismo renano, il capitalismo anglosassone, il welfare italiano, il welfare anglosassone, il welfare francese. Perché? Perché ognuna di queste aree di fatto definisce un'altra cultura. E all'interno di quella cultura le cose significano altro. Quindi parliamo di welfare, però il welfare renano dice cose, il welfare anglosassone dice altre. La parola è ingannevole. No? Ma direi che possiamo farci un po' di break. Allora, qualche... diciamo che ho visto dei visi preoccupati in qualche misura prima, non particolarmente d'accordo. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire in proposito? Ok, c'è qualche domanda su quello che abbiamo detto finora? Oh, tenete presente, come vi dicevo ieri, che trattandosi di una magistrale dobbiamo andare un po' più a fondo delle cose, nel senso che, per carità, vanno bene le informazioni snocciolate, va bene avere più o meno un'idea di quello che accade, però qui dovremmo lavorarci un tantino di più, perché l'idea generale è esattamente quella, cioè da certi argomenti si potrebbero fare interi semestri di lezione, non pochi, no? Per cui, e trattandosi di un corso in qualche misura anche sperimentale, nel senso che io, se ci sono dei vostri solleciti, io posso anche orientarmi su qualcos'altro, altrimenti seguo quello che è più o meno il progetto che ho preso in considerazione, però non lo vedo come un qualcosa di scritto nella pietra. Nell'opzione che la classe, come dire, si riabbia e partecipi più significativamente alle lezioni, posso modificarla la questione, non c'è, ripeto, nessun problema. Ora ricapitoliamo un momento quello che abbiamo detto prima. Cultura soggettiva, quindi, concetto che possiamo in qualche misura ampliare, problematizzare ulteriormente, cominciarlo a definire effettivamente capacità culturale del soggetto. Possiamo pensare che possa essere una forma di cultura attiva, di riscoperta dell'attività nel vivere e nell'essere parte di un gruppo. Per esempio, tanti segni che girano attualmente ci dicono che c'è una riscoperta della politica, che non sarà magari la politica istituzionale, ma la politica partecipativa. Ci sono molte associazioni, ci sono molti fermenti, c'è un improvviso risveglio, no? Di un certo protagonismo. E ovviamente quindi questa cultura soggettiva è lo strumento per la produzione di senso, lo strumento per l'orientamento. Non so, con voi abbiamo fatto il libro di La Cegla, Perdersi? Sì. Ho visto delle teste che si scuotevano? No. Ah, mi siete... ok, qualcuno l'ha fatto. Ok. Quindi vi ricorderete, immagino, il problema dell'orientamento, no? Che non è peculiare di La Cegla, è un problema che interessa l'intero XX secolo. Non so se con Marco Casucci fate Taylor, che non è il Taylor, non è Frederick Taylor, ma Charles Taylor. Non vorrei, ecco, un peccato. Perché è un... se vi interessa, trovate online a Sociologica un saggio di un mio amico che si chiama Alberto Pirni su Charles Taylor, che è molto bello, che parla appunto della topografia morale del sé. Che vuol dire questo? Vuol dire che uno dei temi, grandi temi del XX secolo è esattamente questo, ovvero sia quando si è soggetti. Che tipo di dimensione morale ha essere soggetti? Perché uno dei grandi punti sui quali dobbiamo rivolgere la nostra attenzione è che, sulla scorta di quello che abbiamo detto l'ora scorsa, noi oggi come oggi siamo sempre meno abituati ad emettere giudizi. Anche in politica, nel senso che le decisioni politiche spesso e volentieri vengono presentate come conseguenza di pareri di esperti. Non so se ci avete fatto caso. non vengono presentate come è giusto fare così. Vengono, si dice, facciamo così perché questo esperto ha detto questo, quest'altro esperto ha detto questo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè vengono presentate in qualche misura come oggettive, laddove il proprio della politica, come anche dell'essere soggetti, è poter giudicare sul giusto o sbagliato, sul bene o il male di qualcosa. Cioè dire, io questa cosa non la faccio perché non la reputo giusta, stop, non ho bisogno di qualcuno che mi dice non te conviene, te conviene, guadagni, non guadagni, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè la dimensione etica del gesto noi l'abbiamo persa, ok? Noi tendiamo a decidere e a scegliere sulla base di qualcosa che ci viene detto, del fatto che convenga o meno, che ci siano sviluppi futuri, che qualche esperto salga in cattedra e ci informi, laddove l'essenza della decisione politica sta nel dire questo è giusto e lo faccio, questo non lo ritengo giusto e non lo faccio. Stop. Non so se questa cosa è chiara.
Scusi, ma prego. La strategia in primis non ci dice che il giudizio di valore è sbagliato, cioè il fatto di ragionare in termini giusto o sbagliato.
Ma io non sto parlando di sociologia, no, qui sto parlando di comportamento nel sociale, cioè il comportamento di giusto o sbagliato nel sociale è fondamentale. Non so se mi spiego. Cioè il soggetto non è un sociologo, è un soggetto. E il soggetto dovrebbe essere chiamato a dire sono d'accordo o non sono d'accordo su qualcosa, non solo sulla base del parere esterno, ma delle sue convinzioni personali, del suo sistema di valori, dei suoi giudizi sul mondo, dell'esperienza di vita, di tutta una serie di cose che gli danno la titolarità di un giudizio. Non so se questa cosa è chiara. Noi stiamo scappando da questa cosa perché ci spaventa, ragazzi, ma è vergognoso. Non so se mi spiego. Noi ci siamo deresponsabilizzati talmente tanto da non essere più in grado di dire io questa cosa non la faccio perché per me è sbagliata. Fine, non mi puoi convincere, se non con degli argomenti etici, ma che tu mi dica la devi fare per questioni amministrative, la devi fare per... Non so se avete presente il problema di Auschwitz. Il problema di Auschwitz, ecco, il problema di Auschwitz è stato un problema di questo genere, che non c'era un giudizio, cioè la capacità di un giudizio morale autonomo. Te dicono, se a lei dovessero dire, allora adesso tu esci e stermini 15 persone, perché nella linea di comando nella quale sei inserito si ritiene che tu debba farlo. Non so se mi spiego. Uno che fa, esce e uccide 15 persone? È un problema, perlomeno è un problema, voglio dire, no? Ecco, e questo è il punto. Nel senso che noi siamo soggetti a pretese, siamo soggetti a richieste, siamo soggetti a domande che vertono su oggetti etici e sui quali non siamo in grado di pronunciarci. Quindi una delle grandi problematiche del tempo è questa, cioè la mancanza del poter prendere posizione. E non a caso Taylor dice il soggetto è colui che può prendere posizione in un campo morale. Cioè è in grado di dire questo è giusto e questo è sbagliato. Facciamo un esempio meno cruento. Avete sentito parlare di Warren Buffett? Io non so che devo fare con voi però. Questa cosa. Warren Buffett è un miliardario, credo che sia il quinto uomo più ricco al mondo secondo Fortune, insomma parliamo, che ha appena scritto una lettera al Congresso degli Stati Uniti dicendo io mi vergogno perché non pago abbastanza tasse. Vedete? Tant'è vero che è uscito il Buffett Rule da Obama, no? Questo ha detto, sentite, a me pare ridicolo che io, che ho, non voglio manco di quanti, miliardi, vado a farmi i conti, io l'anno scorso ho avuto una ritenuta del 17,62%, mentre i miei dipendenti hanno avuto una ritenuta del 44%. Gli conviene. Però ha detto, io non voglio pagare così poco, perché mi vergogno. Questo è un atto morale, capito? Perché a lui, come dire, ma mica il solo, in Germania si è formata un'associazione di ereditieri che vuole pagare la tassa di successione. Quando gli hanno chiesto perché, quello gli ha detto io voglio poter girare a testa alta in mezzo ai miei simili. Io ho letto questa cosa e ho detto cazzo, ho sbagliato posto. Però questi sono gesti, diciamo, meno eroici, ma che ti spiegano che cosa si intende per questo. Cioè tu non è necessario che faccia tutto quello che ti dicono. Può darsi che qualcosa che ti dicono sia stupida, sia errata, contravvenga alle tue convinzioni. E hai tutto il diritto di dire no, io non voglio. La famosa obiezione di coscienza quando eravamo più piccoli, no? Tutta una serie di cose che però implicano cosa? Un giudizio etico. secondo me non è giusto, quindi non lo faccio, fammi quello che ti pare, pago le conseguenze, eccomi qua. Questo è il punto. Però questa cosa, che sarebbe la titolarità del politico, perché questo dovrebbe fare il politico dovrebbe dire, secondo me io ho questa visione, dovremmo vivere in un mondo fatto così, ve sta bene? Sì, ok, lo faccio. Fine. Per oversemplificare, come si dice. Però oggi come oggi il politico si basa su quello che vorrebbe la maggioranza, si basa sul parere degli esperti, si basa sulle direttive dell'Unione Europea, si basa su tutto quello che capita, tranne che su una sua convinzione forte. Perché noi da questo punto di vista siamo piuttosto esausti. Perché dal famoso monito di Weber, quando disse no, se volete una predica andate in convento, lui non lo diceva come a dire... Non ci interessano più le prediche, lui voleva solo dire che lui non era titolato a farle queste prediche. Però da lì noi abbiamo fatto cosa? Abbiamo evacuato la dimensione etica in modo radicale, ma continuiamo a rimpiangerla. E questo è un altro esempio di quello che vi dicevo prima. Perché noi riteniamo, per esempio, che sia ingiusto vendere le corna dei cadaveri? Vendere le corna dei cadaveri. Perché riteniamo che non si possano vendere, senza lasciamo a parte cadaveri, ma non si possano vendere organi?
Che è brutto fare la speculazione sul corpo.
Ma è brutto da che punto di vista?
Lo so, cioè esiste la violazione di organi, quindi...
Ho capito, ma perché se io invece voglio venderlo... Ho capito, ma perché se io invece voglio venderlo non posso? Cercate di svilupparla sta cosa. Perché? Perché non è giusto. Immagino, no? A noi ci ripugna farlo in qualche misura, però nella ottica corrente, nell'ottica dell'economicismo, non si capisce perché non dovresti poterlo fare. Quindi, come vedete, il conflitto fra le due culture c'è ancora, perché quell'idea del non disporre in modo economico dei propri organi risale a una visione etica e valoriale del corpo umano che non vorrebbe ridurlo a merce. Ma purtroppo, non so se mi spiego. Dove è scritto? Chi lo dice più questo? È un residuo, in un certo senso. Quello è il problema. Cioè noi costantemente vediamo nella nostra vita che dei comportamenti che nell'ottica corrente non darebbero nessun problema, vengono sanzionati o perlomeno creano delle difficoltà, creano dei conflitti, creano dei movimenti che non ti aspetteresti. Perché? Perché sono legati alla vecchia cultura olista. È lì che c'era il valore. Non so se mi spiego. Quando noi facciamo dei ragionamenti valoriali, di solito stiamo rimandando alla vecchia cultura olista, perché nella cultura economica non è che non ci sono i valori ci sono, è che non ci piacciono. I valori sono la massima accumulazione, la capacità di trasformare qualsiasi cosa in merce, la libertà dei mercati, tutta una serie di fregnacce che vi dicono costantemente, ma sono operative. Ma allora, se è vero questo, io dovrei poter vendere un rene, tanto non mi serve. No, se voglio fare soldi, chi me lo proibisce? Eppure nel codice di diritto privato c'è scritto che l'unica parte del corpo disponibile sono i capelli. Capite? Cioè noi siamo costantemente in un conflitto di culture, ed è il conflitto che tratteggia di mo. Cioè le culture che si sbattono sono la cultura economica da una parte e la cultura tradizionale dall'altra, che ha dei punti forti per cui non si vendono i bambini, non si dovrebbero vendere le donne, e su questo possiamo discutere perché, come sapete, ci sono dei commerci fiorenti, quindi evidentemente no, eccetera eccetera eccetera. Ed è lo stesso motivo,
pensiamo all'Olanda, è pure legalizzata la prostituzione.
Ma la prostituzione la stanno legalizzando un po' dappertutto, sì, oggettivamente, diciamo che quella è una cosa diversa per certi versi, perché il traffico di donne, insomma, quello soprattutto per motivi di film brutali, violenti, che finiscono con la morte del soggetto.
Ma il fatto della mercificazione del corpo comunque sia è un altro tipo di...
È vero che quella mercificazione è una delle pratiche talmente remote, sì, che qui lì toccherebbe cominciare a fare dei ragionamenti, penso, ad hoc. Però sì, di fatto sappiamo benissimo che l'atteggiamento nei confronti di queste pratiche è diverso, pure quello, da cultura a cultura, evidentemente, no? Sappiamo bene. Però, vi dicevo, il punto è questo. Noi continuiamo a vivere questo scontro, questa distonia tra valori, no? Perché continuiamo ad avere dei valori come il valore della solidarietà, di cui parlavo prima. La solidarietà oggi non ha posto nella retorica corrente. Tant'è vero che le tasse vi vengono presentate come strumenti di solidarietà o come scambio denaro-servizi. Non è, cioè, voglio dire, ripeto, cercate di fare i sociologi, queste sono cose importanti, La tassa, le tasse, quando il povero Padoa-Schioppa disse le tasse sono bellissime, tutti hanno preso per il culo, ma non ha capito nessuno che intendeva, lui voleva dire esattamente quello che dico io, le tasse sono bellissime sul serio, perché sono un modo attraverso il quale tu che hai di più aiuti qualcuno che ha meno. Questa è l'idea della tassa, non in teoria. In realtà perché la nostra cultura fa schifo, quello è il problema. Però lo strumento della tassa, tanto è vero, che non è legittimamente contemplato a fronte di. Cioè il punto è che tutti noi, direi più voi che noi, perché io pago talmente tante tasse che penso di essere uno dei più grossi contribuenti del mondo, visto che i miei stipendi sono, come dire, ne esistono quando escono le buste paga, per cui, e le pago con gioia, perché non mi interessa dove vanno questi soldi. Non so se riuscite a capirla sta cosa. Cioè l'idea che i miei soldi debbano servire a qualcosa, oddio, per carità, se servono meglio, però il conto centrale della questione è che io sono soddisfatto di dare qualcosa per altri, perché trovo che sia giusto. Oddio, è diventata una persecuzione, lei, però. Perché la tassa è questo, è sempre stato considerato uno strumento di redistribuzione del reddito, e se io sono stato più bravo di altri, secondo me è giusto che dia un supporto agli altri in questione, perché trovo che il valore della solidarietà sia un valore centrale. Ed è su quello che si basa l'idea della tassa, come costruita nella nostra Costituzione. Nella nostra Costituzione si dice che siccome noi siamo tutti legati da un vincolo di comunità, allora in questo caso coloro che hanno realizzato migliori guadagni sono chiamati ad aiutare coloro che non ci sono riusciti attraverso una percentuale dei loro guadagni stessi. Stop. Non c'è scritto da nessuna parte che tu paghi perché te venga dato, perché quello è comprare cose. Non è quello che voleva dire la tassa. Però è chiaro che in una cultura dove l'economicismo avanza, questa lettura della solidarietà non è più sostenibile, per cui tu per far pagare le tasse che devi dire? Le tasse le paghi perché a fronte delle tasse io ti do un servizio, che è la snettezza urbana, i trasporti, la sanità, quello che è. Però di fatto tu acquisti qualcosa, non stai onorando il valore della solidarietà. Non so se questa cosa è chiara. Cioè il comportamento è lo stesso, ma è completamente diverso. È completamente, radicalmente rivisitato, e a quel punto è anche molto più facile naturalmente non pagarle le tasse, no? E tu dici, vabbè, sai che c'è, io pago, mi pago il medico, mi pago i trasporti, mi pago quello che mi pare, però le tasse non le pago, così t'attacchi al tram e vinco. Cioè se non c'è un obbligo morale, come fai a costringere qualcuno a pagare le tasse? Diventa una vessazione, che è quello che percepiscono tutti. Però il problema è a monte, è un problema culturale a monte, che le tasse non dovrebbero essere interpretate così. Quando sono state pensate nella nostra architettura costituzionale, non erano un do ut des, erano un do e basta, come a beneficenza degli islamici. Quindi non si pongono il problema di che cosa fanno questi soldi, glieli danno e basta. Perché dal punto di vista della, come dire, consistenza morale, dare è sufficiente. Tu la tua parte l'hai fatta, dopodiché sta agli altri dimostrare di essere in grado di farla, eccetera, eccetera. Ma il fatto che gli altri non siano in grado di gestirla non ti esime, non so se mi spiego. Questa cosa non credo sia molto evidente. Però da un punto di vista di capacità personale, di sensibilità personale, etico-morale, quello che conta è aver compiuto quello che ritieni giusto. Poi eventualmente vigilare affinché ciò che ritieni giusto venga anche poi utilizzato nel caso. Ok? Però quello è un passo ulteriore. Ma dal tuo punto di vista, tu ciò che dovevi fare l'hai fatto. E sei soddisfatto per questo. Puoi andare in giro a testa alta, come dicevano i tedeschi, senza... E dice oltretutto cosa Taylor? Che questa condizione ti permette di chieder conto, che è fondamentale. Ovvero sia, dice Taylor, nel momento in cui tu hai fatto ciò che dovevi, puoi rivolgerti agli altri e dire loro, perché voi no? So se questa cosa, ecco, che è un altro dei problemi, perché noi qui, come dire, vige un clima nel quale siccome tutti hanno chi più chi meno qualcosa che non quadra, allora tutti sono tolleranti, sono tutti amici, nessuno chiama mai nessun altro a render conto e via. Perché per poter chiedere di render conto devi aver fatto quello che devi aver rinunciato a certe cose, devi aver pagato dei prezzi, devi aver fatto delle scelte poco plausibili, poco popolari, quello che ti pare. Però tu puoi andarlo a dire, senti un po', tu perché le tasse non le paghi? È quello che mi risponde, perché tu e io invece sì, penso. E sono anche contento, ma spiegami perché tu no. Come d'altro canto, questo vale per tutte le altre varie configurazioni del rapporto studente-docente, per esempio, no? Credo di avervelo detto ai tempi. Io posso chiedere a voi qualcosa soltanto se io ho fatto quello che devo, altrimenti io divento uno che dà tutti 30, perché tanto dice sto mai a lezione, non rispondo mai alle mail, non ho detto una parola di quello che avrei dovuto, perché devo mettermi a pretendere da qualcuno che quello studi? Ma se io invece ho fatto tutto quello che devo e tu no, te boccio. E senza nessun problema. Non so se questa cosa è chiara. Quindi capite che c'è una stretta correlazione, come dice Taylor, tra l'aver adempiuto a quelli che ritieni i tuoi obblighi morali, etici, le aspettative che la società rivolge a te, eccetera, 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 e una tua dimensione autonoma di giudizio. Questa è una soggettività forte, perché il soggetto forte è anche il soggetto che è in grado di chiedere conto agli altri, perché reputa, sulla base del suo ordine morale, che qualcuno stia sbagliando. E lo può dire, perché non ci sarà mai il modo che quell'altro dica, allora tu par de palle, dimmi che cosa di che dovrei vergognarmi, perché non dovrei poterti interpellare. Ok? Quindi vedete che questo tipo di prassi è una prassi stancante per molti versi, una scomoda, perché implica il rifiuto, implica la presa d'atto, implica la sofferenza, implica l'applicazione, il sacrificio, tutta una serie di dimensioni che noi abbiamo messo da parte. Però mettendole da parte abbiamo messo da parte anche la capacità di giudizio, la capacità di prendere posizione. Taylor dice la capacità stessa di essere soggetti, perché lui incardina la soggettività nella capacità morale, che è un gesto di una forza inaudita oggi come oggi. No. Mentre Simmel diceva il soggetto è colui che piano piano riesce a dispiegare le sue energie e tutta una serie di cose, lui non solo chiede questo, ma chiede anche una soggettività forte pubblica in un certo senso. Quindi la capacità di prendere posizione, la capacità di dire secondo me questo è sbagliato e questo è giusto. A prescindere dal parere dell'esperto, a prescindere da tutto quello che ti pare. Questo è importante capirlo, perché di nuovo è un altro aspetto della nostra vita quotidiana, no? Dove abbiamo una serie di spettacoli indecorosi perenni, e che anche loro aggiungono, no? Tonalità sbagliate all'ambiente, all'ambiance regnante, al clima culturale della nostra cultura. Tutto questo è assolutamente scandaloso, ma facciamo un esempio molto pratico di conflitto fra visioni del mondo, no? Allora, saprete che ci sono praticamente tutti che stanno chiedendo al nostro Presidente del Consiglio di togliersi dalle palle, no? Visto che ci sta massacrando, ecco. E la domanda è, ma non c'è niente che si possa fare? E la risposta è no. Perché? Non perché i nostri costituenti erano stupidi. Il problema è che ai nostri costituenti la possibilità che ci si trovasse in una posizione come quella contemporanea non gli era proprio manco mai venuta in mente. Capite l'ovvio dov'è che gioca a scherzi stupidi? Cioè, dal loro punto di vista, la dignità individuale avrebbe agito lei, cioè nel caso che qualcuno si fosse trovato a essere sospettato, inquisito, ritenuto incapace, tutto quello che volete, quello se ne sarebbe andato da solo, non c'era bisogno di mettere delle strategie istituzionali. Nel momento in cui questo non se ne va, non c'è un modo per cacciarlo via. Esatto. Altrove si dimettono, qui no. Per cui, ma scherza, c'è gente che si è dimessa perché si era pagata il parrucchiere con i soldi pubblici e si è dimessa, un altro si è dimesso perché ha copiato la tesi di dottorato. Beh, lasciamo perdere, ecco, non mi fate di cosa, se no poi divento una furia. Però il problema, come vedete, è questo, cioè nel momento in cui i costituenti hanno creato l'impalcatura costituzionale italiana, vigevano delle norme implicite, che erano quelle della cultura olista, per le quali questa situazione non era pensabile. Capite? E quindi non è stato fatto nulla in proposito, perché va a pesca che può essere che uno che governa sia in una situazione tale per la quale, insomma, voglio dire, ci vuole veramente una particolare abilità nel non togliersi di mezzo, no? Ecco. Non gli sarebbe mai venuto in mente, perché alla prima delle cose quello si sarebbe dimesso.
Va bene, loro non è venuto in mente, però allora
lui... No ragazzi, non cerchiamo di essere degli studenti di una laurea magistrale. Il problema del noi lo dobbiamo affrontare in un altro modo. Quello che vorrei che voi vedeste è che loro non ci hanno pensato non perché non erano capaci, è perché un clima culturale permette di pensare certe cose e non altre. Non so se mi spiego. Esatto, allora bisognerebbe fare una riforma, chiaramente una riforma costituzionale, non è quella di cui parlano loro, ma bisognerebbe farla evidentemente. Ma cosa vorrebbe dire però? E perché non la facciamo? Perché vorrebbe dire prendere atto del fatto che noi, da un punto di vista di dignità umana e morale, facciamo schifo. Capito qual è il problema? Bisognerebbe dire allora noi non siamo all'altezza, siamo una banda di ladri corrotti e quindi dovremmo darci la zappa sui piedi. Voi vedete una banda di ladri corrotti che mette la banda di ladri corrotti sullo scranno degli imputati? Sarà difficile, ecco. Quindi il problema è abbastanza serio, no? Chi dovrebbe condannarsi è quello che è fonte del problema, per cui so come faremo, qualcosa probabilmente si farà, perché tutto sommato le risorse dei gruppi vanno ben oltre quello che è evidente. Però ad ogni modo, insomma, quello che a me interessa che voi capiate è questo, che quando Dumont parla della presenza clandestina di un sistema di valori intende esattamente questo. Cioè per loro la possibilità che qualcuno si comportasse così non la vedevano, e quindi non hanno fatto niente in proposito. Gli sembrava, andava da sé. Quando dicevo ieri che l'ovvio funziona senza che tu lo prenda in considerazione, è un bel problema, perché non te lo pone il problema. Cioè, allora, se avessi un presidente del consiglio così, e tu sei, vabbè, arrivederci, che stai a fare fantascienza, chi usa la questione? Non si pone. 40 anni dopo, eccoci qua col presidente del consiglio così. Quindi evidentemente le nostre dinamiche culturali stanno accelerando, oltretutto. Quello è il problema, perché non dico 50 anni fa non l'avrebbe accettato nessuno, ma manco 20. Io, ripeto, con tutti i miei amici ci troviamo a dire, io non avrei mai immaginato di rimpiangere la Democrazia Cristiana, di fatto mi trovo a rimpiangere la Democrazia Cristiana, che è il colmo per una vita, come dire, no, orientata in un certo modo, dire una cosa del genere è assurda, però di fatto il problema è quello. Lì c'era ancora comunque un bilanciamento di dimensioni che davano una cittadinanza a dei valori più o meno evidente come cittadinanza, ma come dire, a dei valori che erano accettabili. Oggi non ce n'è uno. Ma non dico, non parlo degli uomini, ma in generale dei discorsi pubblici e politici che parlino in chiave di dignità, di vergogna, di soddisfazione personale, di dirittura morale. Sono concetti completamente superati. Se volete leggere un bel libro, c'è uno di Marco Belpoliti che si chiama Senza Vergogna, che è fatto molto molto bene, l'ho appena finito, ed è un gran testo che parla, parte tutto, parla anche di Simmel. Quando l'ho letto ho detto, grazie, volevo leggere questo libro per rilassarmi, invece mi tocca ricominciare a studiare un'altra volta, perché questo mi cita Simmel sul segreto e l'intimità, molto molto carino. Senza vergogna. Marco Belpoliti, che è un articolista espresso, Corriere della Sera, insomma, tipo abbastanza in gamba. Il libro è molto narrativo anche, insomma, non è un testo, diciamo, per addetti ai lavori, si può leggere molto bene in generale, chiama in causa molte opere anche di narrativa, parla di Gogol, parla di Kafka, insomma, un bel libro, molto interessante, e dà una dimensione di questo problema, che è un problema. Voi avete fatto per caso Il declino dell'uomo pubblico con me, qualcuno? Ecco, bene. Allora, è lo stesso problema che affrontava Sennett nel 70, perché noi cominciamo a vederlo da un po', quelli che hanno occhi per vedere lo vedono da un po'. E cosa diceva Sennett, se vi ricordate? Che perché i ruoli si interpretino nel modo che ci aspettiamo, quindi perché i ruoli funzionino come polarizzatori di aspettative, c'è bisogno di un codice di credenza forte. Cioè tu non puoi ritenere il ruolo semplicemente come un comportamento funzionale, perché nel momento in cui lo ritieni soltanto un comportamento funzionale, lo puoi sovvertire e modificare come credi. Non so se mi spiego. Cioè fare il bancario, essendo convinti del valore di questo ruolo anche, quindi di una dimensione etico-morale del ruolo, te lo fa fare in un certo modo. Fare il bancario perché devi fare il bancario e stop, quindi fare una serie di movimenti, una serie di gesti, una serie di funzioni, apre alla possibilità che tu venda queste informazioni a un altro, avrà la possibilità che tu utilizzi la tua posizione per sottrarre delle informazioni utili, per essere il basista di una rapina, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è nessuna regola che ti impedisca di farlo. Non so se mi spiego. Cioè se tu sottrai la componente etica e della vergogna dal tuo comportamento, puoi fare qualsiasi cosa. Perché i ruoli, per quanto cogenti, sono tutti ruoli che possono essere sovvertiti e stravolti senza nessun problema. Io potrei insegnare 15 ore l'anno, non ci sarebbe nessun problema, avere lo stesso stipendio uguale. Potrei non venire mai, potrei fare quello che mi pare, perché i nostri ruoli sono costruiti su un certo tipo di impegno, quindi io invece di fare 30 ore ne faccio 240, però lo faccio solo perché me va, fondamentalmente perché ritengo che sia giusto, ma non c'è un obbligo, capite? Allo stesso modo voi, credo tutti, conoscete persone che fanno il loro lavoro aggiungendo a questo una passione, civile, una passione umana, e persone che lo fanno soltanto perché devono farlo, e si vede subito. Ecco, quella dimensione è quella che genera comunità e genera società. L'altra la disgrega, quello che aveva capito Sennett 40 anni fa è quello che stiamo testimoniando noi oggi. Cioè l'adesione a un modello di comportamento esclusivamente in chiave strumentale e funzionale porta all'incepparsi dell'intera questione, porta a un tradire delle aspettative, porta a tutta una serie di conseguenze che poi ovviamente anche loro generano un clima nel quale non si fanno le cose, nel quale si ha paura di fare le cose, nel quale non ci si aspetta niente da nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un ritirarsi delle nostre prospettive, aspettative, speranze, eccetera, eccetera. E quindi questo è un altro elemento. Però se vedete, la grandissima parte di questi comportamenti da dove in qualche modo può essere definita uscire? Da quella convivenza sbilanciata tra la cultura tradizionale e la cultura moderna. Dice Hobsbawm, che è un grandissimo storico, lo ha scritto Il Tempo Breve, che quando hanno cominciato a concepire l'economia, Adam Smith, Ricardo e tutti i grandi economisti hanno definito come economici dei comportamenti che non lo sono. Per esempio, Adam Smith mette nei comportamenti economici la soddisfazione per il lavoro ben svolto. La soddisfazione per il lavoro ben svolto non è un tratto economico, è un tratto valoriale. È il tratto dell'uomo artigiano, non è economica. Tant'è vero che quando aumenta la componente economica, che succede? Che la qualità si abbassa, perché per fare bene una cosa ci devi perdere tempo, ci devi stare attento, ti costa di più. Perché devi essere così bravo quando basta un affare così così? Quindi, come vedete, l'idea di qualità è un'idea tradizionale, non è un'idea moderna. Nella modernità economica la qualità non c'è. Sapete come funziona la produzione corrente, no? Si chiama obsolescenza programmata. Allora, se tu costruisci un oggetto che già sai che fra 2 anni si rompe, dov'è la qualità? Io ho lavorato in una distribuzione per anni e le autoradio che vendevo 10 anni prima erano incomparabilmente migliori di quelle che vendevo 10 anni dopo. Come struttura, come ricambistica, come logica, come tutto, erano degli oggetti infinitamente migliori. Però l'hanno smessi, perché non si rompevano. Dov'è il senso del vendere un oggetto che non si rompe? Sei matto. In un'ottica economica non funziona. In un'ottica di lavoro lavoro ben fatto, invece, tu tendi a fare un oggetto che duri epoche. Ma vi vedete i nostri mobili che fra 300 anni stanno nei salotti di qualcuno? Ecco. Questo direi che la dice piuttosto lunga, no? Cioè, tu hai dei mobili del 500 che sembrano fatti ieri. Che ci sarà fra 500 anni di fatto oggi che ancora sembra fatto oggi? Niente. Che noi questa cosa l'abbiamo messa via, non è economica. Quello è il grande problema, capite? E lo stesso nei comportamenti. Perché devo fare, non so se probabilmente vi capiterà, se voi finite in un ufficio qualunque, arriverete di solito con una serie di voglia di fare, con una serie di capacità, eccetera. Presto vi diranno, frena, che qui l'ufficio deve andare piano. La performance nell'ufficio normalmente non c'è, perché mette in pessima luce quelli che non gliene fregano accidente, che stanno lì per occupare la sedia, quelli che fanno una pratica ogni 2 ore. Cioè, se tu mi cominci a fare tutte le pratiche, tutte queste che io faccio in 6 mesi, le fai in 2 giorni, io che figura faccio? Quindi frena, vatti a Biancaffè, cammina, telefona, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non succede soltanto nel pubblico, succede anche nel privato, perché è economico. Paradossalmente, è economico. No, se io devo massimizzare il mio ritorno e a me mi paghi 4 soldi per fare un qualche lavoro, come puoi pensare che io mi applichi allo spasimo per fare quel lavoro? Io ti rendo quei 4 soldi in lavoro. Allora, tu mi paghi poco, io produco poco. È economia pura. L'idea che uno invece per 4 soldi lavori allo streno non è pura, è tradizionale, perché conta su cosa? Conta su delle componenti di orgoglio, carattere, soddisfazione interiore che non hanno nulla di economico. Non so se questa cosa la vedete, cioè, c'è una trappola perenne in questo discorso nel nostro sistema economico, è di un'ipocrisia ripugnante, no? Come quando ti dicono, a me capita spessissimo, vabbè, io guadagno poco, tutto sommato rispetto anche a tutto quello che sarebbe l'altra parte dell'amministrazione pubblica. Ma te fai un lavoro che ti piace, allora? Cioè, perché io faccio un lavoro che mi piace, poi pagarmi poco, perché dopodiché esco con la soddisfazione e ci compro un panino, ma che sei deficiente? No, eppure questo è il ragionamento, che credete che non sia? È costante, cioè tutti quelli che fanno un lavoro che gli piace li pagano meno perché tanto sono soddisfatti del lavoro, quindi anzi dovremmo pagare noi per essere così contenti da stare qui. Ma che cazzo di logica è? Allora ok, mettiamoci d'accordo, se vale questo discorso allora ci sono tutta un'altra serie di cose che dovremmo fare pure, no? Che a me mi stimi per il fatto che faccio un lavoro che piace e non semplicemente perché mi paghi quattro soldi, perché sennò ho dei problemi, perché il mio prestigio deve essere legato alla soddisfazione personale, alla capacità. Facciamoli questi ragionamenti e mi va bene. Io di fatto sto qui solo per quello, perché io piglio un terzo dello stipendio che prende un ricercatore portoghese. I portoghesi sono anche normalmente trattati malissimo, no? Pensiamo che sia un paese di terzo, quasi del terzo mondo il Portogallo, ecco. I ricercatori portoghesi pigliano il triplo di quello che piglio io, i ricercatori, non voglio parlare dei professori perché sennò. Quindi per sta qua ci deve essere un motivo ulteriore, perché altrimenti non ci staresti mai, e loro lo sanno benissimo. So se questa cosa la vedete, e questo vale per tutto, per il terzo settore, per tutto quel discorso della sussidiarietà che viene fatto costantemente. Sono di fatto cosa? Delle strumentalizzazioni di comportamenti valoriali, che già c'è qualcuno talmente io da essere contento di farlo, io lo facciamo fare, lui è contento, gli diamo quattro soldi e noi siamo risparmiati il problema. Questo è, purtroppo, anche se sembra qualcos'altro viene descritto diversamente. Però nel momento in cui tu vai a fare i conti sul prestigio dello status e tutto quanto, questo lo vedi subito. Che conto in banca c'hai? Stai sotto. Che conto in banca c'hai? Stai in cima, anche se tu sei un puttaniere. È uguale. Pecunia, non OLED, questo lo sapevamo da un sacco di tempo. Capite? Quindi, il problema della dimensione etico-morale è un altro aspetto piuttosto importante di questa dinamica. Perché tu puoi anche pensare di no, puoi anche essere del tutto indifferente, però, ripeto, sei comunque immerso costantemente in un certo tipo di clima. E questo certo tipo di clima ti smonta tutte le aspettative, perché tu ti aspetteresti che, no? Tu vorresti che uno facesse una cosa, uno facesse un'altra, penseresti che chi ricopre una certa carica dovrebbe comportarsi in certi modi, e non succede mai. E tu rimani lì, ma che mondo è questo? Dove vivo? Com'è possibile che ci sia gente così, 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 così? Basta aprire il giornale, trovate quanti ne volete, non mi devo mettere a fare i nomi. Ci sono e vincono, o perlomeno più o meno. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Però quello, ripeto, è la modernità. E questo dobbiamo cominciare a sbatterci in testa. I comportamenti alla Tarantini, alla, come cazzo si chiama quell'altro, Anemone, tutta questa gente, come dire, illustre con la quale abbiamo a che fare, sono i comportamenti della modernità. Perché se voi li valutate in un'ottica semplicemente economica, senza giudizi di valore, perché non ci sono giudizi di valore nel business, quelli vincono. Hai trovato un sistema per ottenere i contratti? Qual è questo sistema? Droga e puttane, perfetto, va bene. Ottieni i contratti? Sì. Azione razionale rispetto allo scopo. Non c'è un giudizio. Non so se la vedete la cosa. Questo è, cioè cerchiamo di trarre queste conseguenze scomode, perché no, regolarmente ci giriamo intorno, però è così. Se tu ritieni che l'azione razionale rispetto allo scopo possa essere il fondamento di una società, hai questa società e devi essere contento e zitto. Perché è così. Se invece tu ritieni che si debba fare un'azione razionale rispetto al valore, devi avere la sostanza soggettiva per poterlo fare. Ecco perché è così importante essere soggetti. Ed ecco perché ritengo che l'università sia un luogo dove si deve fare altro che non solo prepararsi a lavorare. Anche, ma non è quello il punto. Perché dalla sostanza soggettiva deriverà la qualità del lavoro, deriverà la capacità del lavoro, deriverà il modo in cui si lavorerà, le capacità che si avranno di sviluppare questo lavoro oltre, eccetera. Se non c'è quello, tutto il resto non serve.